La scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Eccoci a riaprire per un'altra settimana la nostra scatola magica, la trasmissione che dal lunedì al venerdì per il mese di agosto dalle 10 alle 11.30 riempiamo insieme di valori, di cose, di musica, di libri, di sentimenti, di passioni che riteniamo importanti, che riteniamo necessarie e che vogliamo condividere con gli altri. Come sapete potete scrivere al 331 62 14 013 sms, telegram, whatsapp oppure mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora quando non siamo in onda la scatola magica @radiopopolare.it. La settimana scorsa, proprio durante questa trasmissione, è arrivata la notizia della morte di Francesco Guccini e da lì si è scatenata, nel senso che è uscita con urgenza in qualche modo il bisogno di ricordare, di parlare, di esprimere il proprio dolore ma la propria gratitudine rispetto a questo artista. Noi qui alla Scatola Magica non vogliamo fermarci all'attualità della notizia, ma ci piace come sempre fare anche delle riflessioni, delle considerazioni. Io ho chiesto un grande favore e lo ringrazio tantissimo per essere con noi a Michele Serra che il giorno dopo la morte di Guccini ha scritto un bellissimo articolo sulla Repubblica, ma che insomma abbiamo pensato di coinvolgere perché ci piaceva sentire dalla sua viva voce così un suo pensiero. Buongiorno Michele.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Grazie veramente per essere con noi, anche perché tu ieri hai salutato i lettori della Macca su Repubblica dicendo che te ne andavi finalmente in vacanza. Io ti ho tirato giù dalla Macca.
Teoricamente in vacanza, sì.
E io ti ho tirato giù dalla Macca per l'appunto. Senti Michele Serra, Francesco Guccini è, credo per tutti noi, insomma, una sorta di monumento, ma tu che lo hai anche conosciuto più da vicino, che cosa ci vuoi dire?
Ma non so neanche da che parte cominciare. Forse la cosa fondamentale da dire è che ne parliamo come di una persona, di un artista, di un'entità solida in un mondo liquido, ecco, trasmetteva questa impressione di solidità a partire dalla figura fisica, insomma, questo montanaro alto, grosso, e secondo me la devozione che anche ragazzi molto giovani avevano per un cantautore che dopo tutto poteva essere loro nonno, sì, non loro padre, dipende da questa sensazione importante di solidità che lui dava, anche nella costruzione delle canzoni, perché poi insomma io non so quante canzoni più o meno a memoria sappiamo in milioni di persone di sue, ma tante sicuramente, perché la metrica, perché la rima, perché lavorava con la forza proprio del falegname, dello scultore, non so neanche come dirlo, ma e di secondo me la gratitudine profonda che molti di noi hanno e che lascia appunto non è vapore quello che lascia, non è gas, non è acqua che scorre, è qualcosa di profondamente solido. Infatti tu hai esordito dicendo monumento, no? È in fondo una parola abusata quando si parla di lui, ma legittima, ecco, beh, giusto.
Sì, molto spesso poi si cade nella banalizzazione, anche nell'uso un po' superficiale delle parole, e detto da me che di parole vivo, insomma, è un'autocritica piuttosto forte. Però Michele Serra, insomma, Guccini per noi è l'autore di canzoni memorabili, ma Guccini è stata una figura anche molto più complessa, a parte il fatto che in tutto ciò un po' si è perso anche quell'aspetto molto ironico e autoironico di Guccini, che per me è un valore aggiunto.
Vero. Beh, diciamo, l'opera ha delle piccole concessioni all'ironia. L'opera complessiva sua, diciamo, c'ha molta gravitas, è seria, era tosto quando scriveva, ecco. Però sì, nella vita e anche nei concerti quando parlava, per cucire una canzone a quell'altra, nella vita era sicuramente una persona molto spiritosa, cioè amante del convivio e del cazzeggio, anche della chiacchiera, della presa in giro. Io l'ho conosciuto al Club Tenco, io credo di aver conosciuto tutti al Club Tenco. Il Club Tenco per me e per molti della mia generazione è stato una specie di luogo magico, perché io ho conosciuto Benigni, Paolo Conte, Vecchioni, Guccini, avevo poco più di 20 anni e per me era come, non so, essere catapultato in paradiso.
Certo.
Non so se ero più in soggezione o più entusiasta, perché ero un giovanissimo giornalista, però ecco, in quel alveo lì lo capivi bene il Guccini persona, quindi tirare mattina bevendo, chiacchierando, cantando, possibilmente cantando puttanate, questo era il grande piacere di quelle notti, era cantare canzoni goliardiche, canzoni stupide, canzonette idiote degli anni 30, canzoni militari, con tutto il rispetto delle canzoni militari e della loro marzialità. Ecco, e questo aspetto suo, cioè il gioco, ecco, l'amore per il gioco, il Guccini ludico era una parte importantissima della sua personalità, decisamente. Certo, poi quando scriveva, ecco, quando scriveva non faceva molto sul serio.
Sì, decisamente. Senti, accidenti anche nei suoi libri. I suoi libri, insomma, sono tanti, sono libri con un'impronta gialla, ma anche di altro tipo. Comunque, insomma, lui nella scrittura ci credeva, possiamo dirlo?
E come? Beh, lui nasce proprio dalla scrittura, di tutti i grandi cantatori italiani è sicuramente quello più letterario, anche nel modo di scrivere. Lui diceva sempre che, insomma, è nato in mezzo ai libri, ha letto tutto quello che si poteva leggere da ragazzo, anche perché, sai, in quegli anni, non so se beati o sciagurati, ma non c'era nient'altro da fare per un ragazzino. Cioè, non è che c'era il Game Boy, dico Game Boy perché mi piace essere vintage, parlando del mondo digitale, cioè non c'era videogame, non c'era niente, c'era le giornate libere, la scuola e poi i libri o gli amici, naturalmente i giochi con gli amici, e quindi si leggeva tantissimo. Lui ha avuto una formazione proprio da lettore fortissima e è rimasto sempre ancorato a quella cosa. Cioè, io penso che abbia fatto il cantante per il piacere assoluto di scrivere versi. C'è arrivato, per nostra fortuna, insomma, poi è arrivato anche a comporre canzoni, ma altrimenti sarebbe stato sicuramente uno scrittore.
Senti Michele Serra, ti voglio rubare ancora pochi minuti, perché pensavo proprio mentre venivo qui alla radio e ascoltavo, insomma, quello che sta accadendo in Europa, lasciamo perdere nel mondo, ma limitiamoci all'Europa, e pensavo alla manifestazione che, insomma, in modo, fammi dire se posso e non ti offende, in modo quasi sognatrice tu sei riuscita a mettere in piedi a Roma a proposito proprio dell'Europa. Io so che Guccini aderì come molti artisti, molti intellettuali, molti politici, aderì a quella manifestazione. Ecco, adesso scusami, ma nella mia mente bacata non mi ricordo che anno era quello della manifestazione.
Beh, è passato poco tempo, era il marzo del 25.
Ecco, figurati.
Un anno e mezzo fa.
Figurati, sembrano passati, no? Alcuni decenni. Ecco, guardando a quello che sta accadendo anche in queste ultime ore, parlo di Italia-Spagna, parlo di Marcinelle, parlo insomma quello che sta avvenendo in relazione all'Europa a distanza di un anno e mezzo da quella manifestazione, che considerazione ti viene da fare? Bisogna farne un'altra o bisogna tirare i remi in barca e rassegnarsi?
Ma sono quasi morto di fatica per fare quell'altra, quindi,
so.
Per carità, vai avanti tu che mi scappa da ridere. Ma bisognerebbe farne sì una alla settimana, ma sai, quella manifestazione è stata fondamentalmente ingenua, perché non ha tenuto conto di quanto complicato sia parlare di Europa. Si rivolgeva un'idea proprio primigenia, quella di Ventotene, di Europa come patria della, intanto come entità sovranazionale, questo già tantissimo, Europa come smentita del nazionalismo, Europa come cessione di sovranità dei singoli paesi a un'entità sovranazionale più grande. E questo sarebbe già tanto se ci si riuscisse. Quello che è successo poi fa capire che esiste un pezzo di Europa che crede nell'Europa, e nell'Europa diciamo democratica, progressista, l'Europa dei diritti, e c'è un pezzo di Europa che è anti-europeista, anche se sembra paradossale. C'è la destra sovranista in tutti i paesi europei, fa di tutto affinché non vinca il concetto di Europa, che è un concetto democratico e sovranazionale, e quindi non so come andrà a finire. Sono contento di avere messo energia in una cosa che lascia il tempo che trova, se vogliamo, perché poi non è che ci sia stato molto seguito politico, però la piazza era piena di persone che, dicendo Europa, pensavano di dire diritti, democrazia, accoglienza, welfare, quindi c'erano i disabili, c'erano gli immigrati, c'erano i profughi politici, che nell'Europa vedevano una casa, ecco. Anch'io vorrei che fosse una casa. Vorrei che fosse una casa che ci salvasse da Trump, da Putin e dai sovranisti. Come andrà a finire, però, francamente non lo so. Sicuramente Guccini, visto che stiamo parlando di lui,
sì,
era molto d'accordo con questa idea. Ma lui era, intanto non è mai stato comunista, come teneva disperatamente a ribadire.
Sì.
Lui era un libertario di sinistra, ecco, questo è sempre stato. Credo anche che da giovane abbia votato socialista, il socialismo, quello di Nenni, diciamo.
Sì, sì.
E quindi certo era molto sensibile all'idea che l'Europa potesse nascere per davvero. Non posso dire altro che spero, ormai io ho una certa età, ma insomma, spero di vedere almeno dei passi in avanti su quella strada, ma per arrivarci bisogna che vincano dappertutto le forze europeiste,
sì.
Le forze europeiste sono quelle che la destra vorrebbe affossare.
Decisamente. Michele Serra, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Scusa, ma ti viene in mente così di getto una cosa che vorresti mettere nella scatola magica?
In questo momento nella scatola magica vorrei mettere frescura, diciamo,
sì,
diciamo un prato di alta montagna con un buon libro in mano.
Sì, peraltro, sempre agganciandomi ai pensieri folli che mi vengono facendo la strada, pensavo, ecco, guarda quanto stanno montando l'immigrazione, l'allarme terrorismo, cioè bla bla bla, quello che stiamo sentendo, e intanto in un'Europa, in un mondo che brucia con una crisi climatica che è lampante a tutti, nessuno che neanche per sbaglio sfiora la tematica ambientale, quello delle risorse e via di seguito.
Certo.
Insomma, andiamo.
Certo.
Si balla, si balla. Grazie mille, Michele Serra. Buone vacanze. Io non ti
a
disturbo
voi,
più. Grazie per essere stato con noi.
Non mi hai disturbato affatto. Ciao, buon lavoro.
Ciao. E grazie davvero, Michele Serra, per essere stato con noi. Mi piaceva ragionare con lui su Guccini, ma come avete sentito anche su altre questioni di stretta attualità. E a proposito del fatto, e poi insomma diciamo che Guccini resterà una colonna sonora della nostra vita per sempre, e quindi va bene, però io avevo preso un impegno la settimana scorsa con Laura a proposito appunto del Guccini meno serio, mettiamolo in questa maniera, del Guccini scherzoso, del Guccini irriverente. E allora eccola qui la genesi che voleva Laura.
Una canzone molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì nel mio candido lettino e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dice svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi ad un tempo remoto. C'era un vecchio con la barba bianca, lui la sua barba ed il resto era vuoto. Voi capirete che in tale frangente quel vecchio solo lassù si annoiava. Si aggiunga questo che inspiegabilmente nessuno aveva la TV inventata. Beh, poco male, pensò il vecchio un giorno, a questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma in roba del genere, modesti a parte, ci so far da Dio. Dixit, ma poi toccò un filo scoperto, prese la scossa, ci fu un gran boato. Come TV non valeva un bel niente, ma l'universo era stato creato. Come son bravo che a tempo perso ti ho creato l'universo. Non mi sembra per niente male, sono davvero un tipo geniale. Dite Lucifero non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, si lo ammetto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che non sopporto, disse il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa, un'altra che non posso sopportare, sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me adegunquel, disse, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatta l'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia, dopo una tragica caduta in mare. Quando andò a sbattere sull'Himalaya, il colpo gli fece persino un po' male, fece crollare anche un gran continente, soltanto urtandolo un poco col piede, si consolò che non c'era ancor gente e che non gli era venuto poi bene. Ma quando il buio gli fece impressione, disse facendosi in viso un po' truce: diavolo d'un angelo, avevi ragione, si chiami l'Enel, sia fatta la luce. Commutatori, trasformatori, prendidore elettrici, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore e fin boreali, giorni e tramonti fin tropicali, fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te Lucifero non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto ragazzi andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo 6 mesi, Sei mesi, no, sei mesi, grazie, c'era freddo, i surgelati li devo prendere da qualche parte. Adesso la tenete spenta sei mesi, come... e poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiama, no, non piesmenga. No, 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 ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato in superbi e vi frego tutti, eh. Adesso ve lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, 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 Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienteli in me. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti di adorazione, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi tutta un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto Lucifero non sgamare, vieni qua ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri. Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma... No, 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 non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono... E non tirarmi in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, me, ma Berto Aldeni finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Resto pensoso, gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante. Forza Lucifero, dati da fare, ordina semi con cime trattore. Voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato? Boy d'un Giuda ma morossicato. Piuttosto fallo vedere da un veterinario che non vorrei aver creato. Anche la rabbia è già così. Cos'è che non ho creato? Lo sapevo. L'uomo non l'ho creato. Grazie, mi fate sempre fare. Tutto a me mi tocca sempre fare. Qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto. Sì, lo so che sono l'essere perfettissimo creatore, signore. Grazie. Adesso ti trasformi in serpente che si impastrisciamo lì. Viuscia via. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto. C'era un po' di formaggio, due scatolette di Simmental. Cioè lui li mise assieme e poi... Prese un poco di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono. Ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13 dell'anno zero del paradiso.
Beh, non so a voi, ma a me dà una grande carica questa canzone registrata dal vivo, fa parte di un disco del 1973 al Folk Studio di Roma. Ecco, mi piace pensare di inquadrarlo, cioè una canzone del genere era veramente estremamente trasgressiva. Volevo ricordare che il referendum sul divorzio è dell'anno dopo, no? Tanto per capire in che tipo di Italia ci si muoveva. Claudio dice immenso Guccini, Daniela dice meravigliosa, Laura grazie mille della canzone La Genesi, insomma avete apprezzato e io ne sono felice. Intanto però non dimentichiamoci che oggi è il 10 di agosto, e il 10 d'agosto è una data importante, una data veramente importante non solo per Milano. Stiamo parlando della commemorazione dei martiri di Piazzale Loreto, 15 vite per la libertà. Proprio in questi minuti c'è la cerimonia ufficiale, quella che ha i rappresentanti delle istituzioni e la posa delle corone al monumento ai 15 martiri di Piazzale Loreto. E però io vi ricordo, lo avete sentito forse stamattina in Summertime, Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto Fogagnolo, uno dei 15 Marte di Piazzale Loreto, assieme a Daniela Temolo, che è nipote di Libero Temolo, un altro dei massacrati in Piazzale Loreto. Ecco, queste sono le persone che questa mattina stanno intervenendo, e vi ricordo che come sempre alle 21 però c'è un evento concerto. A introdurlo questa sera sarà Ivano Taglietti, che è il segretario dell'ANPI provinciale di Milano. Ci sarà l'intervento di Massimo Castoldi, nipote di Salvatore Principato, e poi musica con Yo-Yo Mundi, la banda Tom e altre storie partigiane, concerto e spettacolo di lettura scenica. Il tutto questa sera alle 21 in Piazzale Loreto, dove ancora una volta potremmo rendere omaggio a questi 15 veramente martiri del fascismo. Potremmo guardare ancora una volta le corone di fiori che vengono lì deposte ogni anno, ma potremmo con la nostra presenza essere lì a testimoniare che il fascismo non ci piace in nessuna maniera, né quello passato né quello presente. A promuovere questa giornata, come sempre, il Comitato Permanente Antifascista contro il Terrorismo per la Difesa dell'Ordine Repubblicano. Sono le 10:28 minuti, noi adesso abbiamo, noi, a me quando uso questo plurale mi faccio ridere, ma è perché considero questa trasmissione una trasmissione nostra, collettiva, grazie alla vostra partecipazione sempre copiosa. GR, noi torniamo subito dopo. Ed eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11.30, costruiamo insieme con pensieri, valori, passioni, sentimenti, politica, ragionamenti, emozioni, libri, musica, tutte quelle cose lì che ci aiutano a vivere. Lo potete fare contribuendo con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it. Quando non siamo in onda, l'altro indirizzo è la scatola magica @radiopopolare.it, e naturalmente anche con le vostre telefonate allo 0233 001 001. Anna dice: mi ricordo che avevo saputo dei martiri di Piazzale Loreto leggendo il libro di Vittorini Uomini e No. Allora ero un adolescente e non avevo idea, ho collegato dopo i fatti descritti alla storia. Volevo invitare chi non l'avesse fatto a leggere o rileggere quel libro, è davvero illuminante. Anna, grazie mille per averci ricordato un libro davvero importante come quello di Vittorini, Uomini e No, che mettiamo assolutamente nella nostra scatola magica. Ecco, 10:36 minuti, io vi dico la verità che in questi giorni, con quello che è accaduto a Ceuta, ma con quella che è la vulgata, con quello che continua a viaggiare a proposito dei migranti, a Marcinella, insomma tutte queste cose, mi è frullata in testa una canzone che penso vi proporrò in varie versioni nei prossimi giorni, perché secondo me poi alla fine ci si scorda, e questo non bisognerebbe mai farlo.
mia cara madre stava trasina dale e a sta lontana chiume sava mare come vorria picciato e biancale come vorria sentino zambugnare ai ninna miei facito lo presepio e a tavola mattito piatta mia facito guanna sera da vicino come si miesa a voi stesso mia cara madre che so e denaro per chi si chiagna padre non so niente mo tengo qualche dolore e mi pare che non so stata mai tanto paziente ma sonno tutte in notte a casa mia e te creatura me ne senta voce ma voi mi sono come una maria coi spada ambietta andando figlio in croce e ce ne costa lacrima sta America a noi una con noi cancio gli anni mociere Napoli con mia madre stupane ma avete scritto che sono tu le chiama chi l'ha lasciata e sta lontana ancora che faccia di si è figlia buona mamma facita la turna che la signora io no, non torno ma ne resto fuori e resta fatica per tutto quanto i caccia per sa casa patria onore io so carne ma cielo so emigrante a noi napolitano a noi cancio che ogni mocie Napoli con mia madre stupane.
Questa è una versione interpretata da Massimo Ranieri, è una canzone secondo me che per quel quella parte cinica della politica e delle, anche delle persone che pensano alle migrazioni come sfizio, cose prese con leggerezza, ecco, credo che interpreti molto bene lo stato d'animo di chi ha dovuto lasciare casa sua, per quanto magari misera e povera, per andarsene via dove non si è considerati persone, dove non si è considerati esseri umani. E Lacrime Napoletane, secondo me, è una canzone che tocca queste corde. Dunque, I Martiri di Piazzale Loreto. Sono nata nella casa di Salvatore Principato e alla nostra scuola elementare Leonardo da Vinci è ricordato con una lapide, lui insegnava lì. E poi giovanissima, la fortuna ci ha di una professoressa di lettere illuminata, ci insegnò tutto. Che brava e che bella, e che bella questa canzone, questa Lacrima Napoletana. Rita dice: canzone stupenda e purtroppo tanto tanto attuale. Sono le 10:43 minuti. C'è un messaggio che arriva da Liliano che dice: la metti nella scatola magica le due bombe atomiche sganciate in Giappone per fare memoria della disumanità del potere? Guarda Liliana, devo dirti che io l'altro giorno, quando ero in onda con la scatola magica, mentre stava arrivando la notizia della morte di Guccini, avevo in realtà preparato un paio di frammenti sonori che per me erano evocativi di quello che vuol dire guerra, che vuol dire non solo la guerra nucleare, ma in generale, e da un capolavoro che io non so voi, ma metterei tutto in toto nella scatola magica. Sto parlando del Dottor Stranamore di Kubrick. Ecco, questo era il frammento che avevo preso e che, guardate, ascoltate e ditemi se non vi sembra di aver sentito la dichiarazione di qualche politico l'altro ieri.
Signor Presidente, vorrei dire il mio punto di vista, se permette.
Dica, generale.
Primo, le speranze di poter richiamare gli aerei in tempo utile si stanno riducendo ad un ordine assolutamente infimo di probabilità. Due, fra meno di 15 minuti i russi si troveranno sui radar i nostri aerei. 3. A questo punto diventeranno furibondi e reagiranno con tutta la loro energia. 4. Se, prima di allora, noi non saremo riusciti a sopprimere le loro capacità di rappresaglia, subiremo la più completa distruzione. Ora. 5. Se, contrariamente, noi sferiamo un attacco deciso e coordinato su tutti i loro campi d'aviazione e basi missilistiche, abbiamo buona probabilità di prenderli con le braghe in mano.
Crivio, abbiamo la superiorità di 1 a 5 in fatto di missili, potremmo mandarne 3 su ogni obiettivo, pur mantenendone una scorta considerevole per qualsiasi evenienza. Adesso, 6. Da uno studio riservato che abbiamo compiuto su questa ipotesi, è risultato che noi distruggeremmo il 90% della loro potenza nucleare e che pertanto vinceremmo subendo perdite modeste e accettabili fra i civili, mentre il nemico riporterebbe perdite dalle quali non potrebbe risollevarsi.
Generale, noi abbiamo più volte proclamato che non saremo mai i primi a ricorrere alle armi nucleari.
Beh, a quanto pare il generale Ripper è venuto meno a questi principi.
Ma non si tratta di un atto della nazione, in ogni caso siamo ancora in tempo a riparare.
Signor Presidente, il momento della verità si sta rapidamente avvicinando sia per noi che per la vita stessa della nostra nazione. La verità non è sempre piacevole. Ma questo rende necessario scegliere e scegliere adesso fra due prospettive, ambedue spiacevoli, ma ciò nonostante nettamente diverse e distinte fra loro, e cioè avere 20 milioni di morti o averne più di 150 milioni.
Lei parla di assassini in massa, generale, non di guerra.
Signor Presidente, io non dico che non ci costerà proprio niente, però io dico non più di 10-20 milioni di morti, massimo. Questione di fortuna.
Io non voglio passare alla storia come il maggiore assassino di massa dopo Hitler.
Sarebbe meglio, signor Presidente, se lei pensasse un po' di più al popolo americano e un po' di meno alla storia.
Generale, io credo che quanto lei ha detto sia più che sufficiente. La ringrazio.
E questo era dal dottor Stranamore. No, Chuck, non è Darth Vader il protagonista di Guerre Stellari, è proprio invece il dottor Stranamore di Kubrick. Oh, adesso vi mando, perché adesso cambiamo pagina per il momento, per questa puntata di oggi, perché andiamo a immergerci in una serie di cose culturali, ma fatemi dire che oggi è anche tradizionalmente conosciuto come la notte delle stelle cadenti, e l'officina del planetario di Milano, quello nei giardini di Porta Venezia, propone una osservazione guidata del cielo, una notte di stelle cadenti, e proprio oggi alle 17.30, il biglietto costa 5 euro, quello ridotto 3, e in realtà si parla proprio di questo fenomeno che noi purtroppo, causa inquinamento luminoso, riusciamo a vedere sempre molto poco nelle nostre città. Però l'officina del planetario, il planetario Ulrico Oepli di Milano, ci danno questa occasione di capire e studiare che cosa è questo fenomeno. Alle 17.30 una bella occasione. E invece adesso, grazie a Tiziana Ricci, ce ne andiamo a vedere una mostra. Guardate un po'.
Allora, siamo con Marco Franciolli. Volevamo sentire da che progetto è questa mostra, dal titolo L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Ci fa pensare subito all'arte cinetica, al movimento, a queste sperimentazioni. Dico bene?
Esatto, è proprio così. Si tratta di una mostra tematica tutta dedicata al tema della percezione visiva attraverso le opere di 16 artisti, non per rappresentare tanto dei movimenti quanto degli approcci molto individuali, molto originali al tema della percezione. Infatti sono tutti artisti che hanno posto al centro della loro attività artistica il tema della percezione.
Cosa vuol dire che vedere non è mai un atto neutro?
In realtà si dovrebbe fare la distinzione tra il vedere e il guardare. Ecco. Il vedere è un atto che si compie in modo istintivo, si guarda e si passa via. Guardare vuol dire che si inizia a costruire il senso, il significato di quello che stiamo vedendo. E gli artisti che lavorano, lei ha citato l'arte cinetica, l'arte, sì, l'optical art. Ecco, proprio in queste esperienze c'è questo fatto di portare l'osservatore a guardare con più attenzione, e il guardare non è un atto solo retinico, ma è un atto che implica anche aspetti legati alla cultura, alla psicologia, insomma.
Quindi all'interpretazione di chi guarda, insomma.
Esatto, esatto.
Chi guarda diventa soggetto.
Sì. E anche in un altro senso, proprio quello che lei sta dicendo, il fatto che per molte opere chiedono al visitatore di muoversi, di andare a ricercare un punto di vista, di essere in movimento addirittura all'interno dell'opera. Emblematico in questo senso proprio l'intervento in situ di Felice Varini, che è un artista che a partire dagli anni Ottanta ha sempre lavorato sul tema dell'anamorfosi, cioè della ricerca di un punto di vista sia in un'architettura sia in un contesto urbano, per ricomporre una forma che fuori dal punto di vista risulta spezzettata. E qui a Locarno abbiamo, sì, chiesto all'artista di realizzare nella corte interna, sui tre livelli del museo, un'opera, e quindi chi arriva da subito capisce che si trova in una mostra dove sei anche protagonista dentro l'opera.
Allora, una delle più grandi artiste che abbiamo amato è Dada Maino, ma anche Grazia Varisco.
Assolutamente.
Ecco, e che opere ha scelto di queste artiste?
Allora, di Dada Maino abbiamo due fustellature degli anni 50, sono due opere che avevo acquistato anni fa per il museo, che presentano una lieve sfasatura fra la sovrapposizione di due plastiche con dei buchi, dei fori rotondi, e questo genera una sorta di difficoltà di capire com'è lo spazio, ogni volta che ti muovi cambia. E l'abbiamo accostata alle trame di Alberto Biasi, altro artista straordinario italiano, dove si vede come nello stesso momento alcuni artisti stanno interrogandosi sul tema dello spazio e della dinamica,
ecco,
attraverso l'uso di queste trame proprio. Invece con Grazia Varisco abbiamo avuto, ecco, il privilegio di incontrarla e di scegliere assieme le opere per la mostra, con un'opera cinetica con una sorta di scacchiera rotante
luminosa
che con il movimento crea sempre nuove strutture all'interno, e poi sono parecchie le opere di Grazia Varisco che abbiamo in mostra, e segnalerei quella, la Meridiana, che dà proprio tutto il senso anche di
bellissima,
del
sì,
valore del tempo. E in più abbiamo anche collocato in una stanzetta gli gnomoni, che è una scultura composta da più elementi che in questo spazio contenuto esprime tutta la potenza, dove l'ombra è altrettanto importante della lastra di metallo.
Senta, un'altra curiosità, Jean Tanguilly, che cosa c'è di questo artista bravissimo svizzero?
Abbiamo messo una sola opera, un omaggio a Malevich, perché abbiamo voluto accostare Vasarely e Tanguilly nella prima sala, proprio per far capire la differenza fra arte cinetica e optical art. E Tanguilly e Vasarely hanno esposto una sola volta in una stessa mostra, ed era la mostra Le Mouvement alla Galleria Denise René nel 1955 a Parigi, dove si presentavano i primi esperimenti sia optical che di arte cinetica, e quindi ci è sembrato interessante porre a confronto anche questi due mondi. Tanguilly è il gioco, il sovversivo, è un po' il caos, Vasarely è l'ordine della matematica, della costruzione, della geometria.
Ecco, appunto, ci sono artisti importanti che hanno messo al centro della loro ricerca appunto la percezione, no? E quindi io non gliel'ho chiesto prima, però è evidente che c'è una relazione col cinema e col festival in corso, insomma.
Assolutamente. Quando sono stato invitato a proporre una mostra tematica per il museo, mi è sembrato interessante poter elaborare un progetto che fosse anche un po' in dialogo col cinema, perché
certo,
evidentemente se si parla di percezione si parla anche di ottica, quindi fotografia e cinema sono presenti, e in particolare ci sono alcune opere che rimandano direttamente al cinema. Abbiamo una grande opera di Barbara Probst, un'artista tedesca attiva a New York, che realizza delle sequenze di immagini attraverso degli scatti sincronici di una stessa scena ripresa da più punti di vista. Questo genera, quando tu le vedi al muro, immediatamente sei portato a crearti una sorta di tua struttura narrativa nella sequenza. E in particolare quella che ho scelto, una di quelle che ho scelto di Barbara Probst, rimanda a Blow Up di Antonioni, cioè come ricomponi la realtà, come la interroghi, da che punto di vista la guardi, eccetera. E abbiamo anche delle collaborazioni proprio con il festival.
Col festival, ok.
E abbiamo chiesto anche al direttore Giona Nazzaro di scrivere un testo nel libro proprio sul tema del cinema e la percezione. Insomma, queste collaborazioni che sono sempre molto positive.
Fruttuose.
Interessante. Sì, sì.
Molto. Va bene.
E questa era l'intervista di Tiziana Ricci a Marco Francioli, curatore di questa mostra che è aperto il 5 di agosto ma che va avanti fino al 10 di gennaio, quindi c'è tanto tempo per vederla, però diciamo che la scusa, se mi passate il termine, il pretesto, era quella appunto del Festival del Cinema di Locarno, che è in corso invece in queste giornate. Dicevo che questa mostra, che si chiama L'occhio dinamico, traiettorie della percezione, la si può vedere al Museo Casa Rusca a Locarno, in piazza Sant'Antonio, con orari insomma dalle 10 alle 16:30. Io naturalmente ringrazio Tiziana Ricci per questo suo contributo alla nostra scatola magica, e sono le 10:57 minuti. Tra poco c'è un breve stacco pubblicitario, ma io nel frattempo do onore a, insomma, allora Claudio Finocchiaro. Claudio dice la canzone era riferita a Lacrime Napoletane, che dovrebbe ascoltare Vannacci. Invece Davide dice il film più terribile, a proposito di guerre, di guerre atomiche, dice era a prova di errore con Henry Fonda. La distruzione accidentale di Mosca veniva infine riparata con l'autobombardamento di New York e poi la fine delle armi atomiche. Beh, insomma, possiamo dire che a proposito di guerra atomica o comunque di film contro la guerra, potremmo aprire una pagina copiosa, ma ahimè sembra che come a volte accade l'arte non incida sulla realtà. Dunque stacco pubblicitario e poi io sono in ritardo con un sacco di cose, quindi devo riparare. A tra poco. Eccoci alla ultima parte della scatola magica di oggi, lunedì 10 agosto 2026, e io rimedio a, insomma, un appuntamento mancato dando il benvenuto al nostro carissimo Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, eccomi Cecilia. Allora, prima che inizi Pesaro, che sta per iniziare, stiamo rodando le macchine, quindi poi ci risentiremo.
Naturalmente.
Chiudiamo con Macerata, perché dei revival di quest'anno, cioè le produzioni riprese, ho voluto rivedere il rutilante Barbiere di Siviglia di Daniele Menghini, che è una produzione che fece grande successo nel 2022, quando questo regista era ancora esordiente e vinse il concorso per i giovani, per gli under 35, dedicato alla memoria del grande Graham Vick, proprio con questo Barbiere. Ora lui è fresco di premi, perché gli abbiamo assegnato quest'anno un premio per la sua regia di The Young Lord di Heinze a Firenze, e quindi rivediamo il Menghini d'antan, potremmo dire, questo Barbiere molto pop, molto rodato, ma soprattutto, ecco il punto, sempre innovativo. Allora provo a raccontarvelo. L'idea centrale è che non siamo a Siviglia nel Settecento, ma siamo nei Siviglia City Studios, cioè su un set televisivo, nell'attuale quindi società dell'immagine dominata dai media, dagli influencer, dalla TV, quindi dal mondo virtuale che ci circonda, in cui, come sapete, l'apparenza è tutto, contano la bellezza, la ricchezza e naturalmente la celebrità. Tutto questo è un messaggio, direi, molto intelligente, no? Cioè, che cosa dice alla società di oggi, come diceva al tempo di Rossini il Barbiere di Siviglia, che è tratto da una famosa pièce molto critica di denuncia sociale di Beaumarchais? Sì. È una critica sociale, e la critica che si fa oggi, che si potrebbe fare oggi, è proprio la critica alla nostra società dell'immagine in cui siamo immersi. Quindi tutto avviene su questo coloratissimo stage, diciamo così, palcoscenico, per meglio dire, virtuale, televisivo, strapieno di telecamere, di telefonini, di cameraman, eccetera, eccetera. Su uno di questi palcoscenici, di uno di questi palcoscenici è protagonista Figaro. Il factotum, che è anche il titolo, però con la A tramutata in U per chi riesce a seguirmi, del suo show, e quindi lui è molto ricercato, molto vanese, furbo. Su un altro palcoscenico agisce la prima donna Rosina, che è la star di una soap opera che si chiama L'inutile precauzione, con divani rosa, parrucche colorate e recitazione volutamente enfatizzata, mentre anche Basilio è un rocchettaro, non è il solito Basilio, che si esibisce nel format La Calunnia, mentre Bartolo pubblicizza ovviamente la chirurgia estetica, ma è anche un boss del set. E poi c'è Berta, che non fa la solita serva di Bartolo, ma è onnipresente come una vamp, dall'enorme parrucca bionda cotonata, che è un po' a metà tra Fellini e Drusilla, sempre o spesso, per meglio dire, con la bottiglia in mano. I costumi sono molto sgargianti, di Nica Campisi, i cellulari in mano per i selfie, l'atmosfera, diciamo, è pop, o meglio questo trash scanzonato e ipercinetico, che più trash non si può. Naturalmente tutto questo che vi ho raccontato brevemente influisce sull'interpretazione dei cantanti, no? Ad esempio il Conte è veramente irresistibile, soprattutto quando canta la sua serenata Rosina, la canta ovviamente in TV, ammiccando allo spettatore in POV, facendo il coricino, oppure quando fa il pacifista all'inizio del secondo atto con lo spinello in mano e canta pace e gioia. La Rosina energica è insofferente, è appunto questa prima donna che però, ecco, è perennemente sotto controllo di bodyguard e fremente di libertà. Ecco, e qui c'è un colpo di scena che anche in questa recita ha stupito il pubblico, perché alla fine Rosina, che dovrebbe appunto sposare il Conte, in realtà si rifiuterà di sposarlo. E colpo di scena, si ribella a che cosa? Perché ha capito ovviamente che anche l'amore del Conte non è un vero sentimento, ma è una finzione, quindi si ribella alla finzione del set dei sentimenti e farà questa corsa all'impazzata fuori dallo sferisterio per dirigersi verso il mondo reale su un'auto. È un momento spiazzante e molto divertente, ma ce ne sono altri, perché Menghini quest'anno ha aggiunto qualche novità, e quella più eclatante mi sembra proprio la presenza di una collega, una musicologa social, Valentina Anzani, uh-huh, all'inizio del primo e del secondo atto, sì, che fa se stessa, che sì, fa se stessa, ed è semplicemente incontenibile. Cioè, cosa fa? All'inizio fa questa conduttrice televisiva che spiega la trama del barbiere, ma la tira lunga, come sto facendo io adesso, e quindi viene interrotta e sequestrata. Poi ricompare all'inizio del secondo atto per tentare di fare
continuare
il primo servizio e via. Anche qui la tacitiamo. È un momento molto divertente, anche questo molto spiazzante. Insomma, come avrete capito, questo barbiere è una specie di metafora della vita in diretta, cioè dei nostri miti, diciamolo, con la corsa sfrenata al successo, ma soprattutto direi a manipolare la realtà, perché tutti manipolano la realtà, compreso il Conte, e alla fine si salva soltanto appunto una donna, cioè la nostra Rosina, una storia iconica dei nostri tempi.
Meno male che Rosina si salva.
Rosina si salva. Senti, poi c'è un cast, devo dire, di notevole carisma scenico e vocale, perché Figaro è questo giovane armeno Grisha Martirosyan, che a dire la verità si deve confrontare con tantissimi mattatori in scena, e regge, devo dire, discretamente il confronto a un fraseggio un po' uniforme, delle agilità perfettibili, ma insomma funziona. Invece abbiamo una Rosina mezzo soprano di bellissimo colore vocale scuro, con un registro acuto smagliante che fora lo sferisterio, che ha un'acustica meravigliosa e delle colorature molto rutilanti. Il Conte è Rusil Gatin, come nel 2022, che ha una gran voce, è molto vitale, ha una mimica facciale, devo dire, molto travolgente, ma anche un fraseggio elegante, e soprattutto non ha paura della riapertura del taglio finale, cioè la grande aria, che direi canta molto bene. Poi c'è il Bartolo per antonomasia di oggi, che è Marco Filippo Romano, che fa l'acido opportunista, e qui c'è una chicca imperdibile, perché durante la sua arietta del secondo atto fa la parodia di Albano. Ecco,
ci mancava solo
quando mi sei vicina amabile Romina. Ecco, questa è una chicca, perché non l'ho mai visto ed è veramente gustosissimo e bravissimo. E c'è anche Riccardo Fassi che fa un Basilio ottimo, con una bella cavata, pastosissima, e i suoi acuti fenomenali. E poi Berta, che è una guizzante Giulia Mazzola, è veramente strepitosa perché è sempre in scena. Ma anche le parti secondarie sono buonissime. Ad esempio, il giovane Valerio Morelli ha una bellissima voce e fa Fiorello. Dirige Jacopo Brusa, che è giunto a sostituire un collega all'ultimo momento e ha concertato, devo dire, molto bene, con misura, con eleganza, con ritmo e fluidità. Non avrei fatto determinati tagli, sarebbero stati evitabili, ma comunque questo non compromette il giudizio, assolutamente positivo. Soprattutto nell'insieme di questo trash non c'è nessuno dei soliti eccessi, delle forzature di tradizione. Questo è molto buono, sì. Domina quindi il sorriso leggero e non si scarica tutto in una farsa quale non è. L'orchestra suona un po' meglio del Nabucco e il coro si difende. In poche parole, è stata la produzione di punta di quest'anno.
Senti, Cecilia, sì, no, mi veniva da dire che mai il sottotitolo, insomma la definizione per Il Barbiere di Siviglia come opera buffa è stato più elaborato, insomma, da questa mesta scena, no?
Assolutamente sì, che ha avuto grande successo, naturalmente molto spiazzante, perché sì, devi un po' capire quello che succede. Certo. Allora io termino dicendo che il prossimo Macerata Opera Festival 2027 si aprirà con Tosca, una nuova produzione di Tosca, e poi le riprese, sempre due, saranno l'Elisir d'Amore di Damiano Micheletto, che è stata una grandissima produzione, e la praticamente intramontabile Traviata degli specchi di Brockhaus. Quindi vedremo, insomma, noi ci rincontreremo qua nel 27 a capire come sarà il 63esimo Macerata Opera Festival.
Senti Giovanni, però c'è un'ultima cosa che ti devo chiedere: ma Il Barbiere di Siviglia di cui hai parlato è recuperabile in qualche modo?
Allora, questo no, perché purtroppo non lo hanno ripreso, sarebbe stato bello riprendere, certo. Le recite sono state come al solito poche, ecco, e quindi gira ancora, perché ha girato nei palcoscenici non di Macerata, oppure dovremmo aspettare la prossima. Ecco, meritava la ripresa, devo dire, la ripresa televisiva.
Giovanni Chiodi, ti abbraccio, ti ringrazio tantissimo, noi ci sentiamo comunque dopo Ferragosto, giusto?
Certamente, per parlare appunto di questa nuova produzione del Rossini Opera Festival.
Ti abbraccio, grazie.
Un abbraccio.
Io d'ingegno aguzzerò alla pizza che verrà.
E sfumiamo, sfumiamo Rosina e la vipera che può diventare, per dare invece il benvenuto a Ira Rubini, che si trova in uno dei luoghi che accompagna la scatola magica da quando questa trasmissione ce la siamo inventata, diciamo così. Buongiorno Ira.
Buongiorno, buongiorno, sono la VIP Era anch'io perché... perché in realtà qui, come sapete, siamo un'ora in anticipo, insomma, sì. Il fuso ci porta un'ora in anticipo, sono le 10:15 e come sempre, come spesso è accaduto alla Scatola Magica, vi raccontiamo l'inizio del lavoro della città. Scusate.
No, figurati.
Appunto, sono i retaggi della serata tardiva.
Sì.
Allora, siamo in George Square, che è vicino al centro, alla parte, insomma, poco prima di iniziare la salita verso il castello, ma diciamo già nella parte settecentesca della città, dove ci sono moltissimi baracchini, c'è una specie di sagra permanente dello street food, un po' come in tutta Europa ormai, ma ci sono anche molti spettacoli per bambini. Quindi la cosa divertente è che ci sono già in giro moltissime mamme, nonne, famiglie, eccetera, con al seguito bambini anche piccolissimi che stanno facendo la coda, cioè come si allena un popolo a fare la coda. Quindi sì. Il meccanismo è che appunto ci sono dei tendoni che sono specializzati proprio in attività per i bambini, che non sarebbe neanche una grande notizia, ma diciamo che ormai sono diventati piuttosto famosi perché si concentrano sull'idea del teatro interattivo più che dello spettacolo da bambini seduti, diciamo così, e quindi sono estremamente popolari anche presso le famiglie di chi viene in visita in città. Notizie su Edimburgo dall'anno scorso.
Ecco, perché questo sai che ci piace sempre saperlo alla scatola magica.
Esatto, quindi ci sono tutti i pettegolezzi che ho raccolto dai miei amici qui che sono andate a interrogare. Allora, ci sono notizione anche di cronaca, cara Cecilia.
Oh là là.
Perché cose che da noi, ahimè, siamo abituati a commentare, ma forse anche in altre parti d'Europa, accadono anche qui. È andato a fuoco il palazzo del famoso grande magazzino Debenhams, che per la verità aveva già chiuso per fallimento 3 anni fa, che è praticamente la rinascente di Edimburgo, un posto in cui ti avevo raccontato tanti anni fa addirittura uno spettacolo notturno attraverso i reparti del vecchio grande magazzino, eccetera. Un posto affascinante, uno dei più vecchi palazzi di Edimburgo, che probabilmente forse dovrà essere demolito. Incendio doloso, e quindi qui è partita l'inchiesta popolare,
Certo.
Senso che per quanto ci sia, cioè, come succede dappertutto, sono stati quegli altri. La tesi più accreditata è che siano i nuovi proprietari che vogliono farne un albergo e liberarsi di tutto quello che c'era dentro, che era tutelato in quanto insomma bene da proteggere, perché il palazzo era dei primi dell'Ottocento. Questa cosa ha determinato la chiusura anche ai pedoni della principale arteria, diciamo, turistico-commerciale di Edimburgo.
Porca miseria.
Che è Prince Street, quella dove passavano i famosi tram di cui abbiamo parlato per anni, perché avversati dai locali e poi amati una volta messi in funzione, perché andavano meglio degli autobus.
Come si dice, la gente comunque è strana sotto qualunque bandiera sia, mi viene da dire, eh? Agente.
Sì, e purtroppo talvolta la maggioranza non ha sempre ragione, come dimostrano appunto questioni antiche del Novecento. Come ripeto, questa cosa sta producendo ovviamente un sacco di sgangheri abbastanza... insomma, abbastanza complessi, perché è come se, per dire, chiudessero a metà Corso Vittorio Emanuele. In più qui passano anche le macchine, passano anche i mezzi pubblici, quindi insomma bisogna fare dei giri molto complicati. È una notizia di cronaca, ma il fatto che ci fosse un incendio che distrugge un palazzo nel centro di Edimburgo non si era mai sentito, insomma. Quindi evidentemente insomma ci sono interessi forti un po' in tutte le città d'arte, in quelle molto turistiche. E poi invece un'altra cosa, che ha riaperto il North Bridge, per chi è stato a Edimburgo, ma anche per chi non c'è stato, è il posto da cui tutti fanno le fotografie della città, perché è leggermente rialzato, scavalca la ferrovia, che è molto antica, molto suggestiva, e si vede tutta la città. Erano 8 anni che lo stavano ristrutturando, quindi consoliamoci sui tempi delle nostre ristrutturazioni, perché qui ci hanno messo 8 anni per un ponte che è attraversato da tutti, perché è il principale modo per arrivare nell'altra parte della città. Quindi ha riaperto proprio una settimana fa, insomma praticamente si sono organizzati per il mio arrivo e hanno riaperto il North Bridge.
grazie.
Dopo tanti anni, insomma, me lo meritavo. Però comunque fa una bella differenza, e quindi è di nuovo completamente pieno di turisti che vanno in su e in giù dalla città vecchia a quella nuova. Infine c'è un particolare, e poi vi dico due cose sugli spettacoli, fermami tu quando non abbiamo
più tempo. Abbiamo 5 minuti complessivamente.
Perfetto, così mi regolo.
Esatto.
Allora, l'altra cosa divertente è che il mio amatissimo Summer Hall, la facoltà di veterinaria che c'è qui a Edimburgo, la vecchia facoltà di veterinaria, quella che ormai non è più utilizzata in quella maniera, ma è diventato un luogo con moltissimi spazi adatti a fare teatro contemporaneo, ma anche danza, installazioni e altre cose, ha inaugurato quest'anno gli spettacoli della sauna. Quindi praticamente hanno costruito una sauna grande in uno degli spazi esterni, e in questa sauna si seguono gli spettacoli ovviamente facendo la sauna, Quindi ci sono gli spogliatoi, le docce, gli asciugamani, tutto quanto, e tu ti siedi con il tuo asciugamano versione classica da sauna,
sì,
e segui spettacoli che sono stati pensati in funzione del fatto che sono in una sauna, evidentemente. Quindi la costumistica non è, come dire, molto, molto incentivata in questo caso. Si tratta di spettacoli di parola, oppure altre cose, genere di una durata non lunghissima, anche perché altrimenti il pubblico finirebbe per soccombere,
sì,
e quindi ci sarebbero dei problemi. Però è la prima volta che vedo una stagione vera e propria, nel senso che ci sono proprio vari orari, vari spettacoli di teatro in sauna. Non so se sia il caso di copiarlo. Io ci ho fatto un salto, cioè ho chiesto, sì, il permesso di entrare in più di uno spettacolo, in maniera da non dovermi fare ogni volta la sauna, insomma, cioè
perché sì, diventava un po'
una questione di pressione anche,
sì,
insomma,
sì, certo,
così via. E devo dire che è abbastanza divertente, perché le persone l'hanno presa in modo estremamente, come dire, partecipativo, ma qui è sempre così, insomma, fanno un po' tutto quello che gli viene proposto. È anche il bello di questa città, insomma, sono abituati anche a sperimentare. Ultima notizia legata così, diciamo, a costume società. Sono aumentati molto i visitatori di Edimburgo, perché loro hanno avuto l'onda lunga del Covid particolarmente pesante, diciamo così, i problemi poi di organizzazione dei festival, dei costi della permanenza, dei costi degli spettacoli stranieri, per esempio, che in molti casi non possono venire perché costa troppo portare tutte le scenografie. Dopo la Brexit la cosa è diventata sempre più complicata. Gli spettacoli, sostanzialmente gli spettatori sono, e i visitatori in generale della città sono aumentati, e quindi ecco che ci si domanda chi siano. Beh, sono i britannici, i quali, un po' come succede da noi in Italia, in un periodo in cui i voli costano tantissimo, i viaggi all'estero, quelli sono estremamente costosi, decidono di rimanere vicino casa e vengono qui. Anche perché il cambiamento climatico è un dato di fatto. Io ho fatto tutto il viaggio attraverso la Gran Bretagna e ho visto tutti i prati che di solito io vedo da 100 anni verdi completamente riarsi. Cioè Edimburgo, vicino intorno ad Edimburgo, a parte il grande rogo che c'è stato sulla montagna di Edimburgo, quella storia di Arthur Seat qualche settimana fa, le piante soffrono, non ci sono impianti di irrigazione perché non sono abituati, non ne hanno mai avuto bisogno, ed è un disastro, un disastro. E per esempio nello Yorkshire tutti i giardini botanici sono in sofferenza e non sanno cosa fare, vanno in giro a innaffiare gli alberi praticamente a mano. Questo per dirvi.
Ma certo, ma guarda, ne parlavamo prima anche con Michele Serra, che era ospite della prima parte della trasmissione, come il dibattito politico in questo momento sia tutto volto al pericolo migrazione, pericoli terrorismo e via di seguito. Nel frattempo il pianeta brucia in senso letterale, ma non c'è una voce che si muova, parlo della politica, a affrontare questa tematica. Ira, stiamo per finire il tempo, volevo prima che poi mi passi, c'è Lucie, non so, che dice: ma dov'è la sauna con gli spettacoli? Perché lei sarà a Edimburgo il prossimo weekend e gli piacerebbe dare un'occhiata, ce lo puoi dire?
Bene, certo, al Summer Hall, come estate in inglese, più hall,
certo,
come la hall di un albergo,
sì.
Lì, andando sul sito, trova tutti gli orari e gli spettacoli che ci sono in sauna.
Okay.
E poi niente, una segnalazione,
sì,
brevissima,
sì.
A trial, cioè un processo ispirato a Ibsen, Nemico del popolo, firmato dalla celebre regista brasiliana Christiane Jataí, che è stata già al Piccolo più di una volta, bravissima, che lo sposta tutto nel Brasile amazzonico, dove appunto il confronto fra l'opinione pubblica che vuole continuare a fare soldi con dei bagni termali che attirano i turisti e il dottore locale che ha scoperto che l'acqua è inquinata e dice che devono essere chiusi, diventa,
sì,
un processo pubblico a cui il pubblico partecipa come giuria, ed è uno spettacolo meraviglioso,
immagino,
interpretato
di sì,
da grandissimi attori brasiliani, che spero tanto arrivi anche a Milano.
Speriamo. Senti Ira, noi tanto ci sentiamo domani, giusto?
Certo, ecco. Le 11 vostre, 10 mie.
Esatto, e così abbiamo modo di raccontare altre cose su...
poi racconteremo anche l'eclissi.
Certo.
Saremo anche noi del gruppo dell'eclissi, perché andrò in cima alla collina di Edimburgo, alla Società Astronomica di Edimburgo, conoscerò gli astronomi, devono essere tipi molto strani, per seguire l'eclissi, perché se non piove da qui si vedrà benissimo.
Bene. Grazie Ira Rubini, a domani allora.
Ciao,
grazie per i tuoi racconti. Intanto io ringrazio Simone, che a proposito della mostra a Locarno dice: a proposito di Anamorfosi, consiglio a tutti di guardare le opere di Julian Beaver. È un artista eccezionale, lo metto nella scatola magica, e quindi figurati se noi non lo facciamo. C'è poi Giulio che chiede, aspettatemi un secondo, mi pare che sia Giulio, adesso non ricordo chi, che chiedeva notizie sul film A prova di errore, citato da un altro ascoltatore, il film di Sidney Lumet del 1964, protagonista Henry Fonda assieme a Walter Matthau. Questo è il film A prova di errore che è stato citato. E poi per finire, ringraziandola, c'è Paola che propone un haiku per la scatola e per Michele Serra, che è stato ospite nella prima parte della trasmissione e che citava la frescura come cosa che vorrebbe mettere nella nostra scatola magica, e lei dice: della frescura faccio la mia casa e qui riposo. Chiude con questo la scatola magica di oggi. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, ci vediamo stasera in Piazzale Loreto oppure al Planetario alle 5:30 per le stelle cadenti, o tutte e due le cose. Ciao, a domani, la scatola magica @radiopopolare.it. Ciao.